Un bisturi che incide il tessuto sbagliato. Oppure un farmaco somministrato con un dosaggio letale in corsia. Quando accade un evento del genere, l'istinto porta subito a cercare il colpevole in chi ha compiuto l'azione materiale.
Certo, è la reazione umana più ovvia.
Esatto. Ma i documenti e le sentenze che analizziamo in questo approfondimento raccontano una storia molto più complessa. E direi decisamente più inquietante per chi si trova a dirigere un reparto. Oggi infatti esaminiamo il perimetro giuridico del direttore di struttura complessa, cioè il primario.
Che poi è il fulcro della responsabilità d'équipe. La giurisprudenza oggi parla chiaramente di posizione di garanzia apicale, una formula tecnica che, insomma, suona rassicurante, ma nasconde delle insidie notevoli per chi ha ruoli direttivi.
Infatti, cioè leggendo le carte si nota un netto superamento della vecchia idea di gerarchia ospedaliera.
Assolutamente. Il dirigente moderno non è più solo il medico più anziano o esperto che coordina gli altri. Assumere questa posizione di garanzia significa di fatto diventare il garante ultimo della sicurezza delle cure.
Anche quando, non è fisicamente in sala operatoria.
Soprattutto in quei casi. La responsabilità sussiste anche se il primario non sta eseguendo personalmente un determinato intervento.
Per capire bene questo meccanismo, durante la lettura mi è venuta in mente la figura di un architetto. Se un tetto crolla, non si dà la colpa solo al muratore che ha posato male la tegola.
Esatto, si guarda l'architetto che magari ha disegnato un pilastro troppo debole. È un'analogia che calza a pennello per illustrare il concetto.
E quindi il primario, quando elabora i protocolli o i turni, sta letteralmente disegnando i pilastri del reparto.
Proprio così. La responsabilità inizia nella fase di progettazione del lavoro, molto prima del contatto clinico con il paziente. Il testo individua tre doveri cardine. Il primo è l'organizzazione.
Cioè, non basta dire lavorate bene.
Eh no, decisamente. Significa distribuire i compiti basandosi sulle reali competenze dell'equipe. Significa creare protocolli interni rigorosi e persino segnalare alla direzione sanitaria eventuali carenze di organico o attrezzature.
Quindi prevenire il crollo prima ancora che il cantiere apra. Ma poi c'è la fase operativa. I testi parlano di dovere di vigilanza e controllo.
Esatto, è il secondo pilastro.
Però come si fa senza finire a fare da baia a ogni singolo medico? Voglio dire, un controllo capillare su ogni paziente è materialmente impossibile in un ospedale.
Infatti la legge non è cieca fino a questo punto, non richiede un controllo minuto su ogni singolo atto. Una cosa del genere paralizzerebbe letteralmente l'intera struttura.
E meno male. Quindi cos'è richiesto esattamente?
È richiesta una supervisione generale e attiva che si deve concentrare in modo particolare sui casi clinici più complessi. E qui si innesta anche il terzo dovere, cioè quello di direzione e formazione.
Che consisterebbe nel dare l'indirizzo clinico.
Sì, e verificare nel tempo che le competenze dei collaboratori restino sempre adeguate ai compiti che gli vengono assegnati.
Aspetta però, perché qui noto un paradosso evidente nell'analisi. Esatto.
Dici per la questione dell'imputazione della colpa?
Se ammettiamo che un controllo totale è inesigibile e che la responsabilità penale non è oggettiva, come si giustifica l'accusa a un primario per un errore materiale commesso da un altro medico? Sembra una trappola.
Questa è proprio la frizione logica su cui la dottrina dibatte moltissimo. La chiave di volta è che il dirigente non risponde direttamente per l'errore altrui. Per
Ah, ok, quindi risponde per cosa?
un fatto proprio omissivo. Entriamo nel campo tecnico di quelle che si definiscono culpa in eligendo e culpa in vigilando.
Proviamo a tradurre dal legalese. La colpa in eligendo è, per esempio, quando un primario affida un intervento a cuore aperto a uno specializzando al primo anno.
Esempio perfetto. L'errore in quel caso non è il taglio sbagliato del bisturi. L'errore è aver affidato quel bisturi alla persona palesemente sbagliata.
Chiaro. E la colpa in vigilando, invece?
Si configura quando il dirigente omette di intervenire per impedire un evento dannoso, un evento che si poteva e si doveva prevedere mantenendo un'attenta supervisione.
Però all'interno di un'equipe medica non dovrebbe valere un minimo di fiducia. Se c'è una divisione dei compiti, bisogna pur potersi fidare di un chirurgo esperto che lavora nel tuo reparto.
Certo, i testi giuridici codificano questo concetto come principio di affidamento. Ci si può e ci si deve fidare delle competenze altrui, ma c'è un limite invalicabile.
Quale farebbe questo limite?
Il dirigente risponde ugualmente se omette di correggere un errore altrui che risulta macroscopico.
Macroscopico, cioè evidente a chiunque.
Esatto. Se l'errore del collaboratore è palese e segnalato da indizi di allarme riconoscibili da un professionista mediamente dirigente, beh, la scusa della fiducia non regge più in tribunale.
Questa linea di confine tra la fiducia nel team e l'obbligo di intervento mi sembra davvero sottilissima.
Lo è. Ed è proprio su questo millimetro che si combattono le battaglie legali più dure.
A questo proposito, guardando le fonti, c'è una sentenza specifica. La numero 364-44 della Cassazione Penale, del 2022. Una pronuncia che ha fatto tremare i polsi a molti direttori.
Assolutamente sì. Quella pronuncia fissa un paletto inequivocabile. Stabilisce che i doveri di supervisione derivanti dal ruolo apicale non sono delegabili.
Quindi non si può semplicemente scaricare il barile?
Mai. La Corte ribadisce che se un errore è evidente e non rientra in una microspecialità totalmente estranea alle competenze del primario, il principio di affidamento salta.
E operativamente cosa comporta questo per la gestione del rischio negli ospedali?
Comporta una direttiva perentoria per i risk manager, l'esigenza assoluta di formalizzare ruoli e flussi di comunicazione. Tutto deve essere cristallizzato in protocolli chiari.
Cioè blindare le procedure scrivendo ogni singolo passaggio?
Sì, l'obiettivo è minimizzare quelle aree grigie organizzative dove non si capisce chi dovesse controllare cosa, che poi sono l'anticamera di lunghi e logoranti contenziosi.
Tirando le fila di questa analisi, emerge chiaramente la figura di un dirigente medico che non è più solo un luminare clinico, ma un vero e proprio manager.
Concordo. Un professionista che deve bilanciare costantemente l'autonomia del suo team con un controllo generale che è inderogabile.
E questo quadro lascia aperto un interrogativo piuttosto profondo per chi ci ascolta.
Riguardo al futuro della professione medica.
Esatto. Se questa standardizzazione così spinta, se questa ossessione per i protocolli serve primariamente a tutelare il dirigente e a tracciare confini sicuri di responsabilità penale, cosa succederà alla pratica clinica quotidiana?
È un rischio concreto.
Viene da chiedersi se in futuro questi stessi protocolli così stringenti non finiranno per erodere del tutto l'autonomia clinica e l'intuito del singolo medico subordinato, magari riducendolo a un semplice esecutore di algoritmi, solo per evitare cause legali. Un pensiero su cui vale sicuramente la pena riflettere la prossima volta che si varca la soglia di un ospedale.